Radio 3 Scienza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. Dunque, il Sole è in piena attività, o meglio, ha accentuato la sua già straordinaria attività sulla sua superficie. Gli studiosi hanno registrato fortissime esplosioni, grandi tempeste, con degli effetti, questo alcuni giorni fa, con degli effetti che da qualche ora, diciamo, da poco tempo, sono presenti, sono visibili anche sulla Terra, con un aumento delle aurore boreali. Ma la NASA annuncia che nel 2013 ci saranno un'accentuazione dei fenomeni solari che così forti da poter mettere in crisi il sistema dei satelliti. Ecco, per capire cosa sta succedendo e se dobbiamo temere davvero questo 2013, abbiamo con noi Mauro Messerotti, che è un esperto di fisica solare e delle relazioni tra il Sole e la Terra dell'INAF, cioè dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Trieste. Buongiorno, professor Messerotti.
Buongiorno.
Ecco, allora cosa sta succedendo in questo momento sul Sole e poi cosa succederà nel 2013?
Ma dunque, io debbo un po' spegnere gli entusiasmi e i toni un po' allarmistici, perché sul Sole non sta succedendo assolutamente nulla di eccezionale. Diciamo che il ciclo di attività solare attuale è iniziato con ritardo, nel senso che si prevedeva che il minimo, cioè il minimo numero di macchie che sono l'indicatore dell'attività del Sole, essendo delle concentrazioni di campo magnetico, dovesse verificarsi nel 2006, si è verificato invece l'anno scorso, cioè nel 2009. E anche questo minimo è stato particolarmente prolungato perché ci sono state centinaia di giornate con totale assenza di macchie solari, quindi questo, diciamo, ci fa capire che c'è stato un rallentamento nella formazione dei centri di attività.
Poi, ecco, questo ciclo quanto dura?
Dura in media 11 anni. 11, diciamo,
quello degli 11 anni. Diciamo.
Sì, il ciclo un decennale, che è quello delle macchie solari, poi il ciclo magnetico in realtà è di 22 anni, ma adesso non entriamo troppo nel dettaglio. I primi mesi di quest'anno, quindi gennaio e febbraio del 2010, sono stati più attivi, quindi c'è stato un piccolo picco di attività che sembrava portasse a una salita rapida verso il massimo che era previsto originariamente per il 2012, invece cadrà nel 2013 con buona probabilità. Poi però nei mesi successivi, in primavera, c'è stato nuovamente uno stato di quiescenza, quindi con valori veramente minimi di attività solare. Il primo agosto c'è stato questo brillamento, che peraltro non è stato neppure particolarmente intenso, è stato un brillamento di modesta entità che ha prodotto una eiezione, anzi due eiezioni di massa dalla corona solare, sono delle bolle, diciamo, di particelle elettricamente cariche, protoni ed elettroni, che poi naturalmente hanno interessato la prima già la Terra, l'altra sta arrivando dopo un percorso che dura diciamo un paio di giorni tipicamente. Questo è quello che è successo.
Come mai impiegano così tanto? Perché a causa della velocità con la quale si muovono queste particelle, o c'è un ritardo di fase in qualche modo?
No, semplicemente perché devono percorrere i 150 milioni di chilometri che separano la Terra dal Sole e non hanno delle velocità, diciamo, nemmeno lontanamente vicine a quella della luce. Esistono anche particelle accelerate a velocità super relativistiche, ma questi sono altri tipi di fenomeni. Le bolle di plasma, che sono molto grandi, in realtà impiegano da 18 a 48 ore per arrivare sulla Terra e quindi per interagire col campo magnetico terrestre, che fa da scudo a queste particelle elettricamente cariche. Naturalmente questa azione di scudo del campo magnetico terrestre lo perturba e quindi vengono prodotte delle tempeste geomagnetiche, quindi delle variazioni impulsive della direzione e dell'intensità delle componenti del campo magnetico della Terra.
E quindi noi vediamo le aurore boreali?
Sì, diciamo che le particelle più energetiche riescono a penetrare lo scudo, interagiscono con atomi e molecole di atmosfera e danno origine a queste luminescenze nella parte non illuminata del globo terrestre, che tipicamente si osservano alle alte latitudini, ma quando il Sole è molto attivo addirittura possono arrivare quasi fino all'equatore. Non era il caso naturalmente dei giorni scorsi. Bene. E direi quindi che il fenomeno non è eccezionale, è semplicemente una ripresa di attività, ma bisogna vedere se adesso sarà una ripresa continuativa oppure se ci sarà un nuovo periodo di, diciamo, attività molto, molto bassa. E a questo proposito, la previsione di dire che nel 2013 andremo incontro a chissà quali fenomeni, anche questo è priva di un fondamento osservativo. Innanzitutto devo far rilevare che proprio un gruppo di lavoro di specialisti che era preposto a predire l'evoluzione del ciclo di attività solare ha usato 54 metodi di previsione diversi basati su varie ipotesi statistiche, scientifiche e così via. Nessuno di questi metodi è stato in grado di prevedere il minimo prolungato. Quindi attualmente noi non abbiamo una buona previsione affidabile neppure di quanto intenso sarà il massimo previsto per il 2013. Allora, non possiamo dire che sarà un massimo eccezionale. È vero che abbiamo anche degli eventi molto intensi sia nella fase di salita del ciclo, cioè quando aumenta il numero di macchie, che nella fase di decadimento del ciclo. Quello che teme la NASA, e per questo diciamo da questa notizia, è che si verifichi un'altra supertempesta solare simile a quella che si è verificata nel 1859, che è stata un po' la tempesta solare perfetta in associazione a un brillamento molto intenso osservato da Carrington, che ha prodotto tempeste geomagnetiche e aurore polari che si sono poi osservate per giorni e giorni dopo l'accadimento del brillamento. Addirittura i telegrafi, quella volta si usava il telegrafo, avevano l'induzione di correnti elettriche molto molto intense. Quindi diciamo un fenomeno di quel tipo che si verificasse oggi avrebbe degli effetti deleteri su tutte le infrastrutture tecnologiche, perché ne sono interessati i satelliti, che possono essere danneggiati temporaneamente o anche distrutti, addirittura dal punto di vista dell'elettronica bombardata dai protoni e dagli elettroni, blackout nelle telecomunicazioni, disturbo della ionosfera e quindi anche dei sistemi di radiolocalizzazione GPS, che anche questo è un problema diciamo molto importante, o induzione di correnti elettriche a livello del suolo, con saturazione poi dei trasformatori per l'energia elettrica e quindi blackout elettrici.
Ecco, lei teme che questa possibilità, questa evenienza, questo disturbo forte, molto intenso per il sistema satellitare possa verificarsi anche in caso di una tempesta meno perfetta, cioè meno forte?
Beh, sicuramente abbiamo già avuto, anche negli anni passati, abbiamo avuto già dei fenomeni, sicuramente non come la tempesta solare perfetta, ma che hanno prodotto dei malfunzionamenti nei satelliti, in vari sistemi. Per esempio nel 2006, ma non solo nel 2006, c'è stato un blackout diciamo nel sistema GPS e anche nel sistema GLONASS, che è il corrispettivo della Federazione Russa, che è durato addirittura 16 minuti. Questo non è molto noto, quindi anche quei sistemi, e adesso il sistema Galileo di cui l'Europa si sta dotando, avrà le stesse sensibilità a queste perturbazioni diciamo di origine solare, quindi di origine
quindi,
spaziale.
Qualcosa avvertiremo.
Però non è prevedibile, diciamo questo. La stima probabilistica è che si verifichi un evento come la tempesta solare perfetta ogni diciamo 500 anni, questa è una stima probabilistica.
Bene,
non
speriamo.
C'è nulla, potrebbe succedere domani.
Speriamo
però
di aspettare ancora 400, ma potrebbe succedere appunto domani. Io ringrazio Mauro Messerotti, ricordo ricercatore esperto di fisica solare e relazioni sulle Terra dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Trieste. Ricordo il numero di telefono per intervenire via SMS in trasmissione 335 5634 296.